Prima domenica dopo Pentecoste, domenica della Santissima Trinità, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 28, i versetti 16-20. Gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Dal libro del Deuteronomio, quarto capitolo, i versetti 32-40. Interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai cose simili a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra, con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i tuoi occhi? Tu sei stato fatto spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio, e che non ve ne è altri fuori di Lui. Dal cielo ti ha fatto udire la Sua voce per educarti. Sulla terra ti ha mostrato il Suo grande fuoco, e tu hai udito le Sue parole, che venivano dal fuoco. Poiché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro discendenza dopo di loro, e ti ha fatto uscire dall'Egitto. Con la Sua presenza e con la Sua grande potenza, scacciando dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te, facendoti entrare nella loro terra e dandotene il possesso come oggi. Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, ottavo capitolo, i versetti 14-17. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio, e voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro Spirito, attesta che siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria. Sia dunque su di noi la potenza dello Spirito Santo, affinché il nostro cuore si apra nell'ascolto e nella vita di quanto il Signore ci fa conoscere e vivere. Amen. Un saluto a quanti ci seguono attraverso la rete, attraverso la radio al servizio della misericordia. Siamo alla prima domenica dopo Pentecoste, la cosiddetta Domenica della Santissima Trinità. Dio è certamente il protagonista della storia della salvezza, ma non si tratta di un Dio astratto, solitario. È il Dio comunità di amore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora, è inutile cercare nell'Antico Testamento una rivelazione precisa della Trinità. Il monoteismo rigoroso del popolo eletto rendeva impossibile qualsiasi scoperta in questo senso. Tuttavia, proclamando l'esistenza di un solo Dio, Israele non ha mai pensato a un Dio solo, un Dio solitario, appunto. Fin dai tempi più antichi, l'ha sempre percepito come un Dio in dialogo col mondo, con l'uomo, col popolo in cui era presente per mezzo della sua alleanza. E a partire dalla persona di Gesù risorto che il Nuovo Testamento ha intuito il mistero della vita intima di Dio. Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. E riflettendo su questa parola del Figlio dell'uomo, la Chiesa primitiva ha compreso che Dio, risuscitando Gesù e innalzandolo alla sua destra, lo stabilisce al di sopra di ogni creatura e ha riconosciuto lo stretto legame che unisce Gesù a colui che dà vita ai morti, la sua uguaglianza con Dio, appunto. Il battesimo farà poi compiere il passo decisivo dalla professione di fede nel Dio unico e nel Cristo Signore alla confessione trinitaria propriamente detta. La caratteristica essenziale del battesimo cristiano, infatti, è quella di essere un battesimo nello Spirito, in cui si afferma che la fede nel Padre e nel Figlio non può essere proclamata che nello Spirito. Così il battesimo nel nome di Gesù diventa poco a poco il battesimo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La Chiesa ha compreso che la vita e l'opera di Gesù sono in definitiva l'opera e la vita del Padre nello Spirito. E sulle orme degli Apostoli, i cristiani continuarono a radunarsi per prendere coscienza di ciò che sono realmente. La Chiesa nata dalla Trinità, che insegna agli uomini che sono figli di Dio e devono comportarsi come tali. Centro dinamico della rivelazione trinitaria è e resta sempre la risurrezione del Signore, attraverso la quale lo Spirito Santo, donato dal Padre, rivela il Figlio, e a partire dalla sua persona il Figlio rivela il Padre, e donando lo Spirito Santo riporta tutti a Lui. I testi base sono certamente Romani 1.4, Atti 2.32-36, Luca 1.35, sono testi difficili, fra i più difficili del Nuovo Testamento. Ma il culmine del Nuovo Testamento porta sempre verso la pienezza della rivelazione, come grazia, che Dio è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo dello Spirito Santo. E se la maggioranza dei testi del Nuovo Testamento consegna ai fedeli la rivelazione della grazia effusa attraverso la divina economia della storia, essa tuttavia concede qualche prezioso spiraglio, discreto nella sua rarità, attraverso cui possiamo intuire la vita intratrinitaria. E la Chiesa ha sempre espresso questo al modo della dossologia, ossia glorificando e celebrando per la grazia dello Spirito Santo. Per questo, allora, ancor più, seguiamo l'eucologia di questa domenica. Antifona d'ingresso. Sia benedetto Dio Padre, e l'unigenito Figlio di Dio e lo Spirito Santo, perché grande è il suo amore per noi. Quest'antifona è una composizione che canta una benedizione rivolta al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, il Signore unico che operò la misericordia agli uomini. Ma il testo, tuttavia, non è capace di fissarsi sulla Trinità Santa, e infatti ridiscende subito agli uomini, secondo quella incurabile cultura teologica che non è teocentrica ma solo antropocentrica. Il canto dell'Evangelo, Apocalisse 1.8. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene. Questo canto all'Evangelo orienta la proclamazione evangelica verso la manifestazione del Signore unico con i titoli simbolici dell'eternità. L'alfa, il principio, e l'omega, la fine, due estremità simboliche che dicono il tutto. Ma si manifesta inoltre il nome rivelato a Mosè nel roveto ardente, ricordiamo Esodo 3,14, colui che è in eterno e che insieme è colui che era dall'inizio e colui che viene per condurre la storia degli uomini come l'onnireggente, colui che tutto domina e tutto dirige ai suoi fini. Dopo aver contemplato l'azione dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, oggi la liturgia ci fa fermare e orienta la nostra attenzione alle tre persone della Santissima Trinità. Questo tema è realmente straordinario se si pensa che fino a Gesù il vertice teologico della Torah era rappresentata dal libro del Deuteronomio, in quel capitolo 6, versetti 4-5. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Queste parole diventeranno l'inizio della preghiera giudaica, detta dello Shema, ascolta appunto, che è la parte fondamentale di quella liturgia quotidiana recitata al mattino e alla sera da tutti i pii israeliti. Gli israeliti adorano un Dio unico, i pagani adorano più divinità. Noi cristiani adoriamo un solo Dio in tre persone, uguali e distinte. Ora, la parola Trinità non è presente nel Nuovo Testamento e neanche è rintracciabile la teologia trinitaria nella forma così approfondita ed articolata dell'insegnamento della Chiesa. Ma questa dottrina trinitaria non è un'invenzione dei teologi, ed è indiscutibile che la definizione delle relazioni che legano tra loro il Padre, il Figlio e lo Spirito ha una sua consistenza nelle pagine del Nuovo Testamento. San Paolo ricorda che i doni affusi nella comunità hanno, nella loro unità e diversità, radice nello Spirito, nel Signore, Cristo, e in Dio Padre. Così leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 12, versetti 4-6. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. L'unità tra i credenti ha dunque come sorgente un solo Spirito, un solo Signore, un solo Dio, Padre di tutti. Efesini 4:4-6. E ancora oggi, nella liturgia, noi ci scambiamo il saluto con cui Paolo chiude la sua seconda lettera ai Corinzi. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Anche Pietro apre la sua prima lettera con un indirizzo trinitario. Anche Giovanni, nella sua prima lettera, ha un testo che nella versione latina della Vulgata si è poi allargato in una professione di fede trinitaria, detta convenzionalmente il comma giovanneo. Essa, anche se non appartiene all'originale, esprime in modo limpido la fede della Chiesa dei primi secoli, che dalle scritture aveva tratto e riformulato tutta la concezione teologica trinitaria. Tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, il Verbo e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno. Capitolo 5, versetto 7 della prima lettera di Giovanni. La seconda lettura di oggi ci guida in questa fede nella Santissima Trinità. Scrive Paolo: avete ricevuto uno spirito di figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Ora, la parola Abba, di origine aramaica, era usata dai bambini, ma solo in casa, per dire papà mio, un verseggiativo, per farci capire che Dio Padre, rivelato da Gesù, ha un amore tenero e benigno verso ogni uomo. Anche a uno schiavo potrebbe un giorno toccare di sentirsi dire che il suo Signore lo ha adottato a figlio, ma questa notizia in fondo non lo libererebbe dalla condizione di schiavitù interiore se questa parola non giungesse anche nel suo cuore, creando un moto di affetto filiale. Ecco quello che lo Spirito crea in noi. Ci annuncia la filiazione adottiva, ma ci dà anche un animo capace di sentire e invocare Dio come Padre, ed esercita continuamente il suo influsso su di noi, perché tutta la vita sia espressione di questa parola, Abba, che cominciamo a pronunciare fin dal primo giorno del nostro battesimo. Tutto questo poi deve ricondursi ad una questione non di sentimento, ma di realtà, di certezza della fede. Noi dobbiamo stare attenti a non ricondurla a una questione psicologica, quasi che noi vivessimo da figli quando ci è facile avere questo sentimento di fiducia. Dio è nostro Padre e ci ama come figli, anche quando questo risulta difficile da sperimentare in maniera sensibile nel nostro quotidiano. Non si deve dimenticare che l'unico caso in cui nell'Evangelo ricorre la parola Abba è quella di Marco, capitolo 14, versetto 36, nel contesto del Getsemani, dove l'uomo Gesù non ha tutta la facilità per pronunciarla, dove Gesù mostra la sua evidente relazione filiale nella difficoltà della passione che sta per vivere. Questa relazione filiale è donata anche a noi. Ricordiamo quanto ci fa pregare anche l'antifono alla comunione, tratta da Galati 4:6. Voi siete figli di Dio. Egli ha mandato nei vostri cuori lo spirito del figlio suo che grida Abba, Padre. Ecco, nel momento della partecipazione ai divini misteri si canta la divina filiazione che il Padre ha voluto donare ai figli suoi, inviando nei loro cuori lo spirito del figlio risorto. E lo Spirito Santo prega in quei cuori quella invocazione suprema che è appunto l'Abba, il Padre. E oggi, qui, anche noi, saziati dalla parola, dal cibo celeste, resi compatti come Chiesa, corpo di Cristo, avendo già pregato il Padre nostro, troviamo il Padre che ci accoglie. La prima lettura. Il testo scelto ci presenta l'omelia con cui Mosè istruisce il suo popolo sulla trascendenza di Dio e sulla sua vicinanza all'uomo. La liturgia ci fa leggere a brandelli, purtroppo, uno dei testi più significativi del monoteismo veterotestamentario. Un rigoroso monoteismo teorico e pratico. Il testo fa parte di quel primo discorso di Mosè nelle steppe di Moab, mentre il popolo si prepara all'ingresso nella terra promessa. In una lunga mistagogia, il popolo è istruito sui fatti divini che ha sperimentato egli stesso, nell'esperienza dell'esodo dall'Egitto e nella vita dura trascorsa nel deserto. L'unicità di Dio non è affermata astrattamente, è l'unicità della rivelazione divina nella storia, riconoscibile in quegli eventi unici e meravigliosi di cui Israele è stato destinatario da parte di Dio: l'uscita dall'Egitto, la teofania, il dono della parola divina sull'Oreb. Tutti questi eventi erano impossibili agli dèi, ma dicono la ineguagliabile azione di Adonai per il suo popolo, che diventa così un popolo unico di fronte agli altri, il popolo che ha udito Dio parlare in mezzo al fuoco. L'esortazione di Mosè poi prosegue con una logica pacata. Oggi, mediante Mosè, il Signore conclude la sua alleanza. Oggi ha emanato la sua legge santa, i suoi precetti salvifici. Il popolo è esortato a vivere la legge e i precetti. E da questo non solo gli verrà il bene a lui e ai suoi discendenti, ma anche, ed è poi la conclusione dell'Evangelo, il mandato di insegnare, di battezzare, di vivere questa vita nuova del battesimo. L'Evangelo. Anche l'Evangelo ci assicura la presenza trinitaria in chi riceve il battesimo. Infatti il brano di Matteo ci mostra la formula battesimale che probabilmente era in uso presso la sua comunità. Certamente, come possiamo rilevare dal libro degli Atti, il battesimo era conferito nel nome di Gesù. Poi però questa formula fu sostituita, come ci fa capire l'Evangelo di Matteo, dalla formula trinitaria, proprio per indicare che ricevere il battesimo nel nome di Gesù significa entrare nella vita stessa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come già altre volte abbiamo avuto modo di indicare e approfondire. Ma esaminiamo la nostra pericope. Il contesto. Siamo agli ultimi versetti dell'Evangelo. La formula trinitaria collegata al battesimo. Si conclude il tempo della presenza visibile di Gesù in mezzo ai suoi e si profila quel tempo della Chiesa, che è il tempo degli apostoli, degli evangelisti, ma è anche il tempo della scrittura dell'Evangelo. Secondo questo testo conclusivo, il tempo della Chiesa è caratterizzato da un comando fondamentale che Gesù ha affidato alla comunità, l'evangelizzazione. Il programma per l'evangelista e per il tempo della Chiesa è il seguente. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Versetto 16. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 11 discepoli, quel circolo dei 12 che avevano sempre accompagnato Gesù, lo ricordiamo, è stato spezzato dalla defezione, dal suicidio di Giuda. Matteo non fa alcun cenno alla reintegrazione del numero 12, come sappiamo ha fatto Luca nel libro degli Atti, capitolo 1, i versetti 12-26. Se ne andarono in Galilea. Prima del suo arresto, e poi nel brano del sepolcro vuoto, l'attenzione era stata attirata sull'incontro del risorto con i suoi discepoli in Galilea. La comunità degli apostoli, ancora in 11, dopo la morte tragica di Giuda, e ancor prima dell'elezione di Mattia, se facciamo riferimento al libro degli Atti, si reca all'appuntamento con il Cristo risorto, non già per riconoscerlo, ma per ascoltare la rivelazione definitiva. Ed il luogo è significativo. La portata dell'indicazione, infatti, va oltre il carattere puramente topografico, per assumere un valore simbolico. Galilea. Ora, diciamo subito che non si tratta della regione settentrionale della Palestina, dove Gesù aveva iniziato la predicazione, come alcuni autori ritengono. La Galilea, come attestato dalla maggior parte degli esegeti, indica una collina a forma di cupola che si trova in Gerusalemme, a oriente, alla sommità del Monte degli Olivi. La partenza dei discepoli adempie la profezia di Gesù, fatta al capitolo 26, versetto 32. Lì dove troviamo anche il doppio comando dell'angelo e di Gesù. Il monte. Tutta la potenza simbolica risplende al suono di questa parola. È il luogo della rivelazione divina. Sul monte, ricordiamo, nell'Evangelo di Matteo, capitolo 5, Gesù aveva insegnato la nuova dottrina di vita. Ora, di nuovo sul monte, risuona la sua parola di Signore glorioso e scopre ai discepoli l'orizzonte della missione universale. Versetto 17. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. I destinatari della manifestazione sono i discepoli. Vedono il risorto, lo adorano, benché, dice, alcuni dubitassero. Ora, il fatto dell'apparizione sembra qui passare in secondo ordine rispetto a quel prostrarsi, che è il giusto atteggiamento di omaggio e di adorazione nei confronti di Gesù. Ma essi però dubitarono. La Vulgata, al posto di essi, ha alcuni. Quidam autem. Il verbo greco, distazo, significa esitare, dubitare. Ora, da lungo tempo è in corso un dibattito grammaticale per stabilire se tutti gli 11 discepoli si siano prostrati e abbiano anche dubitato, o se invece alcuni si siano prostrati e altri abbiano dubitato. Dal punto di vista grammaticale, senza volerci sbilanciare troppo, sembra più probabile questa seconda ipotesi. Ma il tema del dubbio, cioè la difficoltà incontrata da alcuni discepoli nel rendersi conto della realtà della risurrezione, nell'Evangelo di Marco ha soltanto questo fugace accenno, mentre negli altri Evangeli è quasi un motivo ricorrente in tutte le apparizioni del risorto. Ma più che il motivo tradizionale della incredulità degli apostoli davanti al fatto della risurrezione, si può forse riferire più alla situazione spirituale della Chiesa e quella di Matteo ancora in fase di ricerca. Che cosa significa esattamente credere che Gesù è risorto? Quali sono le conseguenze per l'esistenza dei credenti? Anche Mosè, ricordiamo, in Esodo 3, dubitò dopo la visione e dopo aver adorato, si era prostrato dinanzi al roveto, anche se poi Mosè si rivelò il più fedele annunciatore del suo Signore. I versetti conclusivi, 18-20. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Con questi versetti l'Evangelista Matteo prende posizione in un dibattito decisivo per la fede, appellandosi a quei dati presenti della tradizione più antica, come la professione della regalità di Gesù, la pratica battesimale nel nome della Trinità. L'Evangelista qui costruisce un brano molto denso ed espressivo circa le linee principali della sua comprensione del significato di Cristo, della Chiesa e dell'esistenza cristiana. Tre sono le proposizioni articolate tra loro che formano il contenuto della rivelazione del risorto. La prima può essere definita come l'autoproclamazione. Gesù dichiara solennemente che Dio gli ha dato un potere illimitato e universale. Ora, la formula usata dall'Evangelista richiama quella del profeta Daniele, capitolo 7, versetti 13-14. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Ma tutto il Nuovo Testamento è comunque pieno di questa consapevolezza. Per chi volesse, negli appunti può trovare diversi testi di riferimento e da lì ulteriormente raggiungerne altri. Pensiamo a Giovanni 3,35, 13,3, Romani 10,9, eccetera. Seconda proposizione, un comando esplicito, l'invio dei discepoli nel mondo. Ma per comprendere la missione dei discepoli occorre guardarlo nello schema: predicare ed insegnare, santificare nel nome con il battesimo, ancora insegnare e poi custodire tutti i comandamenti ricevuti dal Signore. Come Matteo, anche Marco e Luca conoscono il comando del risorto per la missione, ma Matteo ne esprime con piglio personalissimo, potremmo dirne, tutto il contenuto. Si tratta di andare presso tutti i popoli, e l'espressione indica qui tanto i pagani quanto i giudei. Ricordiamo quanto scrive nel famoso discorso del capitolo 25. Tutti gli uomini sono chiamati a diventare discepoli del Signore. La salvezza per tutti gli uomini annunciata dai profeti si compie qui sulla via del discepolato. Una comunità non solo di santificati dal sacramento, ma anche di praticanti una nuova obbedienza, è il discepolo che si qualifica sulla base di quella traduzione pratica dell'insegnamento del Maestro, cioè quella vita vissuta. Scrive Matteo al capitolo 7, versetti 24-27. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. La terza proposizione è una parola di promessa introdotta dalla formula solenne. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa formula comporta da parte degli ascoltatori la massima attenzione. Gesù assicura la sua presenza tra i discepoli. E questa è la promessa dell'Emanuele, il con noi Dio, che è Gesù. Così come l'angelo l'aveva annunciato a Giuseppe, Matteo capitolo 1 versetto 23, come Gesù stesso aveva proclamato ai discepoli: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì con loro, Matteo 18:10, ma anche Giovanni 14:3 versetto 23, Atti 18:10. Ecco, la sua presenza adesso sarà in eterno sino alla fine del mondo. Qualche altra notazione. Gesù si avvicinò. Mentre nel corso dell'Evangelo generalmente sono gli altri che si avvicinano a Gesù, qui è Gesù che, dice il testo, prosercomai, si avvicina agli undici discepoli. A me è stato dato pieno potere in cielo e sulla terra. Abbiamo già detto il richiamo a Daniele 7, Gesù rivendica per sé quel potere, uno simile che aveva quello simile a un figlio d'uomo, potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. E infine, in quel comando finale di Gesù, fate discepoli tutti i popoli, noi troviamo quel termine tanto caro all'Evangelista Matteo, matetes, anche forse per l'assonanza con il nome, che qui assume una forma di verbo, quel fate discepoli, come a dire discepolizzate, battezzandoli. Ora, fino a questo punto non c'era stata nessuna preparazione per l'accenno al battesimo, ma la formula trinitaria che accompagna il comando di Gesù fa pensare che il linguaggio usato dal risorto sia stato formulato in modo da rispecchiare quella che era l'esperienza della Chiesa primitiva, in questo caso con una formula battesimale. Battezzare significa che il Padre con lo Spirito Santo immerge, fa morire con uno dei tre il Figlio, e nella sua morte di croce, ma insieme il battezzato risorge con lui. Per battesimo il Nuovo Testamento e i padri indicano quella iniziazione integrale a Cristo Signore e al suo mistero, e quindi anche il dono dello Spirito Santo e l'ingresso al convito del regno. Il Signore poi completa la prescrizione ai discepoli con il mandato di continuare quello che nell'Evangelo è stato uno dei compiti fondamentali del Gesù terreno. Didasco, insegnare qui ai battezzati in modo permanente a quella custodia dei suoi precetti, dove custodire è un ebraismo che significa praticare nella vita, cioè vivere un'esistenza redente. Il contenuto dell'insegnamento è tutto ciò che vi ho comandato, è quello che ci si aspetta, e l'osservanza, e questo mostra tutta l'autorevolezza dell'insegnamento di Gesù. E ancora la promessa di Gesù, ed ecco, io sono con voi, già implicita in quel nome Emanuele, Dio con noi. Ecco, qui Gesù, che già aveva, si era autorivelato, ricordiamo l'episodio di quando cammina sulle acque, capitolo 14, versetto 23, la sua presenza, l'abbiamo già citato, dove due o tre sono riuniti. Ecco, nell'Evangelo di Matteo il Gesù risorto svolge la funzione che in altri testi del Nuovo Testamento è invece attribuita allo Spirito Santo. Io sono con voi fino alla fine del mondo, o fino alla fine dei secoli. Questa promessa sottintende la distinzione tra questo tempo e il tempo che verrà, tempo ben noto negli scritti apocalittici. La promessa prevede una presenza permanente del Signore risorto tra i cristiani, ma l'assicurazione formale di questa divina presenza è l'indicibile sigillo di tutto ciò che è stato detto. La promessa finale è introdotta da quel idu, ecco, che nel linguaggio biblico indica sempre un prodigio divino, e il contenuto è proprio quello stare con voi tutti i giorni. Matteo conclude il suo Evangelo con una forma di quella inclusione letteraria che fa combaciare nell'identità e nella coerenza l'inizio con la fine. All'inizio dell'Evangelo Matteo aveva narrato con l'annuncio a Giuseppe che il bambino che doveva nascere dalla Vergine Maria, chiamato Gesù, la salvezza, il Signore, è l'Emmanuele, il con noi Dio. E secondo la profezia antica, lì richiamata, ricordiamo il profeta Isaia, capitolo 7, versetto 14, la Vergine conceperà un figlio, eccetera, Matteo narra quindi la sua vita tra gli uomini, la croce, la resurrezione di Gesù, e finalmente conclude che Gesù, il risorto, si è davvero rivelato come l'Emmanuele, anzitutto con i discepoli e mediante essi poi con tutti gli uomini, fino a quella completezza dei secoli che è il termine della storia. Ma chiudo adesso con la preghiera di colletta, che ben riassume quanto abbiamo qui detto. O Dio Altissimo, che nelle acque del battesimo ci hai fatti tutti figli del tuo unico figlio, ascolta il grido dello Spirito che in noi ti chiama Padre e fa che, obbedendo al comando del Salvatore, diventiamo annunziatori della salvezza offerta a tutti i popoli. Per Cristo nostro Signore. Amen.